Ecco, buonasera. Iniziamo puntualissimi oggi perché così diamo spazio anche al dibattito che è sempre abbastanza frizzante su questi temi. Oggi abbiamo un ospite che credo che qui nel nord-est non abbia bisogno di presentazioni, perché è il professor dottore anche, lo so perché ci tiene, esatto, Aldo Bonomi, e voi sapete bene che è il fondatore del consorzio Aster e poi direttore dello stesso consorzio per lungo tempo, ma è una persona che partecipa molto al dibattito pubblico in Italia, è stato editorialista del Corriere della Sera per tanti anni e soprattutto per noi ha dedicato molti studi sul capitalismo territoriale, come si dice, ma su queste aree d'Italia. Quello che gli abbiamo chiesto noi è un po' un discorso molto trascurato, naturalmente, per motivi di spazio, perché non ha forse una portata direttamente nazionale, ed è cercare di farci comprendere il legame, a volte molto problematico, fra le regioni del nord Italia e il progetto europeo. Sappiamo bene che adesso, per esempio, la Lega Nord, che è un partito che ha avuto molto peso e ancora oggi ce l'ha in Veneto, è molto critica nei confronti del progetto europeo. C'era un tempo, non tanti anni fa, in cui la stessa Lega invece sosteneva il progetto europeo perché aveva l'idea di entrare in Europa come regione, quindi di scardinare un po' il processo nazionale italiano attraverso proprio il chiavistello dell'Europa. Insomma, quindi posizioni che a volte si contraddicono, avviene sempre così in politica. Allora chiediamo al professor Aldo Bonomi di chiarirci le idee, ricordandovi che giù ci sono anche i suoi libri per chi volesse acquistare, già ho visto, e appunto molti dedicati anche recenti a questi territori. Lo ringraziamo con un applauso e parte lui.
Grazie dell'invito. Allora, partirei con due premesse teoriche, ma non spaventatevi, poi una parte di racconto e poi un minimo di ragionamenti che arrivano al tema che mi è stato indicato. Le due premesse teoriche che svelano e dicono come io leggo i processi di cambiamento e mi formo un punto di vista su quello che sta avvenendo. Il primo, io ragiono molto sul passaggio di secolo in termini di salto di paradigma, nel senso che ritengo che noi che abbiamo passato i 60, e vedo che in questa sala ce ne sono alcuni che possono darmi la mano da questo punto di vista, abbiamo interiorizzato il paradigma del Novecento. Il paradigma del Novecento, per essere molto schematici, fondamentalmente era un paradigma che rimandava nel secolo breve, cioè sto parlando il Novecento del secondo dopoguerra, ovviamente, e il paradigma che ci ha formati era fondamentalmente un paradigma basato sul conflitto e la dialettica tra il capitale, variamente inteso ovviamente, quando dico capitale intendo dire anche la finanza, che poi vedremo che dopo ha un ruolo molto più importante, finanza, banche, imprese, da una parte il capitale, dall'altra parte il lavoro al singolare, perché nel Novecento il lavoro era una cosa che si pronunciava al singolare. Nel nuovo secolo, nel nuovo paradigma, bisogna almeno per forza dire i lavori, ma comunque. Dall'altra parte il lavoro, intendendosi per lavoro anche qui una categoria estensiva, nel senso che dentro il lavoro c'erano gli ultimi, i poveri, quelli che dovevano essere inclusi rispetto a questo. Quindi il conflitto tra capitale e lavoro. E in mezzo, per noi, c'è sempre stata la statualità. Quando dico noi, intendo dire quelli del Novecento, variamente intesi nelle sue forme radicali, per cui il problema era la conquista dello Stato, la conquista del Palazzo d'Inverno, oppure nelle sue forme socialdemocratiche, in senso proprio la conquista democratica della dimensione della statualità. E quando dico statualità, ovviamente intendo dire anche tutto ciò che discende dai rami della statualità, quindi la dimensione regionale, la dimensione provinciale, la dimensione comunale, che per voi, per questa città ad esempio, ha avuto ultimamente nel nuovo secolo un ruolo importante rispetto ai ragionamenti che faremo dopo. E quindi ovviamente il problema era conflitto tra capitale e lavoro e la dimensione della statualità variamente intesa con questa sua capacità di mediazione, no? Di mettersi in mezzo, e quindi anche il concetto di politica, di democrazia, di militanza politica era fondamentalmente, ognuno di noi si interrogava da che parte sto, ovviamente per storia, appartenenze eccetera, sto dalla parte del lavoro, e ovviamente faceva di tutto affinché quella dimensione potesse contare di più in quello spazio pubblico che era la dimensione della statualità e della democrazia, per ottenere più benefici. Altrettanto facevano coloro che, organizzati in forme di rappresentanza da Confindustria ad altri soggetti, che avevano l'interesse a fare a portare avanti la parte di quei soggetti lì. Lo dico per capirci, il momento clou di questa mediazione, se voi vi ricordate, se avete memoria come ce l'ho io, era quella cosa che si chiamava la finanziaria, che adesso si chiama legge di stabilità, nel senso che noi guardavamo alla finanziaria, dalla finanziaria, dal politico locale, eccetera, giungevano, virgolette, la dimensione degli interventi che il pubblico faceva, e non è solo questo ovviamente, cito la finanziaria perché nel Novecento era il luogo della redistribuzione. Nel salto di paradigma faccio presente che oggi noi, quando parliamo di legge di stabilità, non guardiamo alla redistribuzione, siamo tutti qui a vedere quali sono i tagli che la legge di stabilità esercita rispetto a quella funzione precedente che esercitava la statualità. Quindi questo era il paradigma. Allora, io ritengo che quel paradigma non sia più sufficiente. Non sia più sufficiente nella sua estensione, visto che la conversazione che ho avuto con lui, sia dal punto di vista filosofico-teorico, ma anche dal punto di vista ovviamente socio-economico. E quindi quel meccanismo per cui, se uno stava dalla parte del lavoro, sto ragionando per ciò che mi riguarda, ovviamente, il suo problema era guardare al sindacato, o guardare a chi organizzava queste forze e alla forma politica che le rappresentava, questo schema non vale più automaticamente. E quindi non mi meraviglia questo siparietto sulle due sinistre, ci siamo capiti, su la Camusso e Renzi, ci siamo capiti, non mi meraviglia, nel senso di dire, beh, ma allora cosa sta succedendo? Perché prima invece era abbastanza chiaro. Sappiamo tutti che durante tutto il Novecento c'era anche questo ragionamento del sindacato cinghia di trasmissione del partito, insomma, con tutto ciò che questo significava. Io dico che questo paradigma non basta più, anche se so che l'abbiamo antropologicamente a tal punto interiorizzato che ovviamente molti di noi hanno delusioni rispetto a questo, perché quel paradigma non funziona più. Lo dico per chi ha più di 60 anni come me, probabilmente, ovviamente, chi non ha interiorizzato dentro la sua antropologia profonda il suo modo di dire, ovviamente non ha questo schema di ragionamento. Dico che quel paradigma non basta più. Quindi il problema del disagio che molti di noi hanno, o che io ho, dice: ma come, sto dalla parte del lavoro, non sto più dalla parte del capitale, ma però non ho più i referenti rispetto a cui, rispetto al quale il meccanismo funzionava. Quindi io vi invito a ragionare sull'altro paradigma che io poi ho applicato nelle mie ricerche, nei miei studi di territorio, dal tardo Novecento allo scavallo di secolo, e l'altro paradigma che noi dobbiamo per forza aggiungere è quello che dice che ci sono i flussi che impattano nei luoghi, li cambiano antropologicamente, culturalmente, economicamente, socialmente, finanziariamente, e in mezzo riappare la dimensione del territorio. Ecco perché lo dico proprio qua. Il riapparire del territorio non è una perfidia di Bossi o di Tosi, è un dato. Cercate di capirmi cosa voglio dire su questo. Ecco. È un dato storico rispetto a questo. E quando dico territorio, onde non essere letto e interpretato come l'ultimo dei localisti, sapete benissimo, chi, insomma, chi mi conosce sa che il mio maestro è stato Derrida, quindi il localismo derridiano, le piccole imprese, il piccolo e bello, eccetera. Onde essere frainteso su questo. Quando io dico territorio, vi invito a ragionare su problematiche che ci riguardano, cioè il riapparire della geopolitica, della geoeconomia, e quindi quando dico territorio intendo dire certamente problematiche che riguardano Verona, il nord-est, il nord del paese e i dibattiti che abbiamo attraversato in questi ultimi 20 anni. Ma dovete anche capire che quando dico territorio intendo dire che la geopolitica e la geoeconomia ci ricostringe dentro l'ipermodernità che viene avanti a interrogarci cosa sta avvenendo e cos'è avvenuto nella ex Jugoslavia, cosa che abbiamo completamente trascurato anche se era a 100 chilometri dal nostro confine, perché qui lì è iniziato la tragedia del riapparire del territorio, del sangue, del suolo, delle religioni, con tutto ciò che questo ha significato. Non l'abbiamo capito, anche se allora Delors, che è stato l'ultimo grande commissario europeo, scrisse allora una frase che mi è rimasta molto impressa, e la frase era: a fronte della tragedia dell'ex Jugoslavia, disse e scrisse: l'Europa ha perso il senso del tragico. L'Europa si è costruita sul senso del tragico. L'olocausto, la tragedia di 2 guerre mondiali, milioni di morti. Il senso del tragico è stato una tragedia fondativa dell'Europa. A fronte dell'ex Jugoslavia, Delors dice giustamente: l'Europa ha perso il senso del tragico, quello che l'ha fondata. Perché, se vi ricordate, anche la tragedia jugoslava fu mediata dalla guerra giusta, lo metto tra virgolette questo termine, americana, è chiaro? Non ci fu una capacità europea di mettersi in mezzo. E quindi aveva ragione Delors, no? E non parliamo della nostra capacità, era ai confini, ma chi se ne frega, era al di là. Ma la Slovenia, sapete benissimo, che è territorio a noi prossimo, ovviamente, con tutto ciò che significa. Come se non avessimo mai letto Danubio di Magris, eccetera, eccetera. Ok, tutto è perfetto. Torno a questo ragionamento. Quindi quando dico territorio, devo dire geopolitica, geocomunità, ho evocato la ex Jugoslavia, ma basta ragionare oggi che siamo qui a interrogarci su cosa sta avvenendo in Ucraina. Cosa significa l'ISIS rispetto al riapparire di una geopolitica e geocomunità e territori che si ridisegnano? E quindi vedete che il territorio dentro la globalizzazione, perché poi questo, ridiventa fatto fondante e mobilitante, più di quello che era la statualità rispetto al Novecento. Ecco, quindi in mezzo alla dimensione del territorio. Ma mi spiego, onde evitare che questa cosa sia ritenuta un esercizio sociologico, spiego cosa intendo per flussi. Allora, la finanza è un flusso. Allora, uno dice, sì, ho capito, Bonomi parla di quei trilioni che girano in nome alla finanza, che ci sono ovviamente, no? I flussi finanziari. Però attenzione, quando dico la finanza è un flusso, intendo dire delle cose molto concrete. Faccio 2 esempi, uno globale e uno locale. Quando noi abbiamo visto uscire gli scatoloni della Lehman Brothers, 2008, la crisi ha quella fotografia come inizio, poi non inizia lì, inizia nel salto di paradigma. Però abbiamo quella fotografia lì. Noi pensavamo, gli ingenui pensavano, è una cosa che avviene a New York, chi se ne frega, mentre invece immediatamente quel flusso è arrivato nei mutui, nei prestiti alle imprese e nella dimensione della vita quotidiana del rapporto con le banche. Se qualcuno non fosse ancora convinto di questo, questa città nella transizione, nel salto di paradigma, è stata ed è protagonista di questo flusso. Voi avete due banche qua che si sono alzate del territorio, che non sono più banche locali. Esistono ancora, perché nel Novecento c'erano le casse di risparmio, le banche locali, eccetera, eccetera. Il salto di paradigma ha significato che le banche si sono sollevate dal territorio, vi sono rimaste solo le BCC e alcune popolari, ci siamo capiti? Ma le banche si sono sollevate dal territorio e, ad esempio, questa città ha avuto dentro questo salto di paradigma un dibattito che rimanda a ruolo della fondazione, quanto conta, Unicredit, ci siamo capiti? Beh, queste sono le cose concrete, vedete come queste cose non sono cose che stanno sui flussi, poi arrivano direttamente dentro le decisioni concrete di politica economica rispetto a questo. Vedete, ho fatto un esempio globale, ma poi ovviamente che arriva al locale. Quindi la finanza è un flusso. Le transnazionali sono un flusso. Nel Novecento ragionavamo delle multinazionali. Abbiamo dovuto cambiare lessico. L'esempio più eclatante di transnazionale è il grande cambiamento che ha avuto la Fiat. Cioè, anche qui non c'è bisogno di essere dei grandi studiosi. Cioè, la Fiat nel fordismo nel Novecento, che era una parte importante del nostro capitale, no? Si diceva ciò che va bene alla Fiat va bene all'Italia, no? Ok. E si chiamava Fabbrica Italiana Automobili Torino. Non esiste più. La Fiat è un flusso e Marchionne giustamente guarda più alla finanza e alla borsa che ai processi produttivi. Anche l'ultima operazione sulla Ferrari, basta aver letto, ci si rende conto cosa significa. E la Fiat è un flusso finanziario e industriale che sorvola il territorio e decide dove atterrare in base a convenienze localizzative. Tant'è vero che il problema è quanto rimarrà a Pomigliano, a Mirafiori, eccetera, rispetto alla Serbia o rispetto alla Polonia. Questo è il quadro generale della discussione. Quindi le transnazionali sono un flusso che atterrano nei luoghi, impattano e li cambiano a secondo. Chiaro. Terzo punto. Uno dice, vabbè, ma il nostro modello del Nord-Est cosa c'entra con questo? Questo mi sta parlando della Fiat. No, perché dentro la logica dei flussi le imprese anche si sono sollevate dal territorio e hanno cercato la delocalizzazione. Vi ricordate quando l'aeroporto di Verona era pieno di quelli che andavano a Timisoara? Sto parlando del tardo Novecento. Cioè, come dicevano i miei amici del Nord-Est, tutti in processione, in coda al parroco per andare tutti in Romania. Vi ricordate? C'è stato, no? Le imprese si sollevavano dal territorio e andavano a cercare in Romania. Poi sono tornati tutti indietro. Dibattito aperto rispetto a questo, no? Ok. Sto parlando del tardo Novecento. Quindi ha riguardato anche noi, anche il capitalismo di territorio, il nostro localismo, un discorso di questo genere. Le internet company sono un flusso. Cioè, se uno pensa cosa ha significato la rete e Sky, facciamo proprio due ragionamenti banali. Cioè, pensate l'offerta televisiva che è venuta dentro questo passaggio di paradigma. Ai tempi di Capitale, Lavoro e Stato in Mezzo, cosa c'era? La RAI. Poi è arrivato Berlusconi, al massimo le due cose assieme, ma nel salto di paradigma, ragazzi, uno oggi guarda quanti canali ha, la roba. E siamo lì a discutere di queste cose qui. Sono i flussi e altrettanto vale per la rete rispetto a questo. Ultimo esempio che vi faccio di un flusso, le immigrazioni sono state un flusso. E sono un flusso. Che sono arrivate sui nostri territori e ci hanno costretto a interagire con religioni, culture, usi, costumi diversi. È inutile essere buonisti, cioè sono stati flussi che sono arrivati e hanno dentro questo è il salto di paradigma. Quindi, primo punto teorico, tenete conto che le fibrillazioni del territorio non sono una questione del passato, sono una questione del moderno. Quindi tutta la cassetta degli attrezzi con cui abbiamo letto il venire avanti delle fenomenologie territoriali, che le abbiamo considerate populismo, residui del passato, no, sono pezzi della modernità. Questo è il punto importante. Lo dico, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, Salvini è un pezzo del moderno, non un pezzo del passato che ci ritroviamo tra i piedi. Io interagisco con queste fenomenologie non avendone nulla a che fare, avendo il massimo di dissenso, ma però riconosco che sono dentro l'antropologia della modernità. E non è spiegabile dicendo no, è il passato. No, attenzione, il passato è quell'altro. Discuterete la prossima volta con la Urbinati. Il putinismo, con cui lei definisce alcune categorie della politica partendo da Putin, ma andando giù per gli rami, non voglio anticipare nulla, è una fenomenologia del moderno, non è un problema del passato. Quindi questa è la prima raccomandazione, cioè sentire e seguire le fibrillazioni antropologiche, i grandi cambiamenti territorialmente dati dentro i grandi processi, cercando di tenere assieme, di essere un po' strabici. Certamente bisogna cercare di avere uno sguardo sul Novecento, perché non è che il Novecento è finito, è chiaro? Capitale, lavoro, stato in mezzo, parte del nostro Stato funziona ancora così. Però capire la discontinuità, avere attenzione a tutti e due processi, a cui sarete per forza costretti, perché sempre per fare delle esemplificazioni concrete di questo approccio teorico, nei fatti, se uno ci pensa, state già ragionando di questa discontinuità, perché è in nome di questa discontinuità che non ci sono più le province o le province cambiano, è in nome di questa discontinuità che quelle che erano le parti sociali del Novecento vengono messe in discussione. Cioè non è un problema di arroganza renziana quando dice io me ne frego, usando una terminologia antica del Novecento, dei sindacati, della Confindustria, chi se ne frega, tratto direttamente io, quella che Derrida chiama la società di mezzo, la società intermedia. Cioè, il vero problema è che se uno pensa come un tempo, nel Novecento uno era un piccolo artigiano, bene, c'ho la Confartigianato, la CNA che mi tutela, uno era un commerciante, c'ho la Confcommercio che mi tutela, uno era un industriale, c'ho la Confindustria che mi tutela, uno era un lavoratore, a secondo delle sue appartenenze nelle ideologie, eri iscritto alla CISL, alla CGIL, alla UIL, ci siamo capiti? Allora, basta più questo schema, vedete come questo schema entra nel profondo. Questa è quindi la prima discontinuità a cui vi invito a ragionare. Secondo punto, sempre teorico. Poi vedete, io cerco di tenere assieme teoria e racconto, perché così ci capiamo. I quattro punti cardinali del nostro ragionamento del Novecento erano basati fondamentalmente su due punti cardinali, che erano nazione e Stato. Uno dice, sia la nazione che lo Stato, dentro questo passaggio epocale, sono in crisi, ovviamente. Anche qui faccio due esemplificazioni. Il problema non è più tanto la statualità, è ovviamente la Commissione europea, no? Siamo tutti qua che vediamo nei fatti, diciamo così, il principio di autorità e di esercizio della forza, che in questo caso non è esercizio della violenza, ma esercizio del primato dell'economia, da dove viene. Siamo qui che abbiamo paura che arrivi la troica, adesso io metto in maniera elementare, questo è il problema, e ogni volta che mandiamo i nostri compitini a casa a Bruxelles, lì abbiamo l'autorità che decide, no? Okay. E quindi è ovvio che il problema non è più la finanziaria del Novecento, è se la legge di stabilità è compatibile con l'austerità, questo è il punto vero, eh? Quindi ovviamente uno dice sì, è vero che c'è sta roba, però il vero problema è che ci sono tutte le cose che arrivano da Bruxelles, ok? Primo grande passaggio, non è più la statualità, e ci chiediamo tutti come facciamo a contare in Europa, no? Il dibattito politico, elezioni, il Parlamento europeo, tutto, ok, perfetto, però il vero problema è statualità. È in difficoltà anche la nazione, perché usando una terminologia foucaultiana, Foucault ci ha insegnato che la nazione aveva sussunto al suo interno il razzismo di Stato. Cioè, cerco di capire, perché usando il termine razzismo dice cosa sta dicendo. No, il vero problema, la nazione aveva sussunto al suo interno il concetto della razza, stemperandolo ovviamente. Era stato il contenitore che aveva sussunto al suo interno il concetto della razza. Il vero problema è che la nazione non è più sufficiente da questo punto di vista. Mi ricordo che durante i dialoghi asolani, vi ricordate che c'erano questi dialoghi asolani in cui si bipartisan, per capirci, in un dibattito con Fini e D'Alema sull'immigrazione, dissi loro che il loro concetto di nazione non riusciva più a contenere questa categoria, né il concetto di nazione finiano, diciamo così, che veniva da quella storia lì, ma nemmeno il concetto di classe di D'Alema riusciva a interpretare e tenere all'interno tutto questo concetto. Quindi depotenziamento di nazione e statualità. A fronte di questo depotenziamento riappaiono altre due parole chiave del Novecento, e le due parole chiave del Novecento sono territorio e comunità, che io dico vanno prese con le pinze quanto Stato e Nazione, perché in nome dello Stato e della Nazione non dimentichiamoci che per formare statualità e nazione noi abbiamo fatto la guerra dei trent'anni. La guerra dei trent'anni, se uno la rilegge storicamente, sta a quel periodo della modernità che si affaccia in Europa, che oggi come oggi vediamo combattuta dentro i confini dell'ISIS, per capirci, eh? Uno dice non riesco a capire cosa sta succedendo. Guardate che se uno va indietro, la guerra dei trent'anni tra protestanti, cattolici, eccetera, e uno vede sunniti, sciiti, dice ma che significa sta roba? Basta che uno va indietro e dice ma ci ricordiamo cos'è stata l'Europa ai tempi dei protestanti e dei cattolici, gli un contro l'altro armati? E allora capisci anche gli sciiti e gli sunniti, ok? Non dico che devi capire per giustificare, capisci nella sua freddezza l'analisi rispetto a questo. E quindi io dico attenzione, perché sia comunità che territorio vanno prese con le pinze, perché se in nome dello Stato e della Nazione se ne sono fatte di tutti i colori nel Novecento e si sono depotenziati, ma attenzione anche in nome della comunità e anche in nome del territorio. Io dico, avverto, che comunità è una parola dolce, ma nel Novecento è stato usato il termine di comunità di destino per fare l'Olocausto. Cioè, un popolo si è sentito votato ad essere comunità di destino in nome della quella comunità di destino si è trovato la legittimazione per l'Olocausto, perché era la comunità di destino. E altrettanto il nome del territorio. Quindi io dico che purtroppo la cassetta degli attrezzi del Novecento è una cassetta che dove tocchi ti scotti, è chiaro, però per forza dobbiamo entrarci dentro. E io dico che entrarci dentro significa gioco forza, prendere in considerazione non solo il declino e il depotenziarsi del concetto di Stato e di nazione, ma anche prendere in considerazione cosa significa la comunità oggi e cosa significa il territorio oggi. E quindi qui la faccio breve e dico che il concetto di comunità di destino io l'ho rivisto, pensate voi, dialogando con il papà degli psichiatri italiani. Io ho scritto un libro con Eugenio Borgna che si chiama Elogio della depressione, quindi figurati, in cui abbiamo dialogato io e lui, io da sociologo e lui da psichiatra, e a un certo punto Eugenio mi viene fuori e dice: ma il problema, Aldo, non è solo la comunità, il problema è la comunità di destino. Allora io gli ho detto: altro, usi un termine che per me rimanda a quella roba lì. E lui mi rispose nella sua pacatezza, chi lo conosce questo ottantenne ormai?
L'abbiamo avuto, è venuto.
Ecco, chi lo conosce, quindi mi fa piacere che sia venuto, con la sua dolcezza, lui mi ha risposto: Aldo, comunità di destino significa che non è possibile costruire nessun legame tra soggetti se non riconoscendosi nella sofferenza e nel dolore dell'altro. Quindi, pensate, cioè, è l'esatto rovesciamento del concetto di comunità, cioè, quindi la comunità di destino è una precondizione antropologica del soggetto dentro lo spaesamento di riconoscere la sofferenza dell'altro. Che fa il paio con alcune affermazioni del mio amico Cacciari quando è meno smittiano del solito, ecco, che dice, o meno, ci siamo capiti, meno sulla potenza della politica ovviamente, e si avvicina più ai miei temi, che dice, si è lasciato sfuggire una frase in un suo libro intervista, in cui dice: far politica oggi significa dire al tuo prossimo che non è solo. Sembra una frase del Vangelo, non di Cacciari, tanto perché no, era la sua, ti capisci, capacità analitica, no? Cioè, quindi il problema, anche la politica, significa riconoscersi nella solitudine dell'essere, perché gli mancano le categorie del Novecento. Nel Novecento ci sentivamo tutti un po' a casa, cioè c'ho il mio sindacato, il mio partito, c'ho la mia comunità di appartenenza, e in un modo o nell'altro me la cavo. Attualmente, nella fase dell'individualismo compiuto, siamo tutti un tantinello soli, e quindi il problema è che devi ripartire da una dimensione di questo tipo. E sempre il termine comunità, che vedrete, ormai lo è già, sarà abbondantemente abusata, è chiaro, no? Dice, nei fatti, quando uno dice ognuno padrone a casa sua, c'è un'evocazione di comunità chiusa, rinserrata, ci siamo capiti? E ne verranno delle belle da adesso in avanti. Allora io dico, anche qui altra avvertenza teorica, scusate se insisto su questo, ma poi arrivo agli esempi, ma arrivo. Io la comunità la uso avendo alcuni riferimenti filosofici che vorrei citare. La miglior filosofia, dice Jean-Luc Nancy, dice: la comunità è inoperosa, perché dice che la comunità non c'è più, è inoperosa, non funziona più come funzionava prima. Agamben dice: la comunità che viene, non la comunità del qui e subito, quella che dobbiamo costruire, come dice Borgna, riconoscendosi nell'altro. Il mio amico Roberto Esposito dice, mette assieme le due categorie, communitas e immunitas, State molto attenti che l'evocazione della comunità può essere anche un modo per immunizzarsi rispetto a ciò che viene da fuori. E alcune evocazioni della comunità oggi cosa sono se non l'immunizzarsi rispetto agli stranieri, l'ebola, uno ne aggiunge quante ne vuole, il problema è l'immunizzazione dalla malattia, dallo straniero, eccetera. Quindi e un sociologo molto più noto di me e molto più importante, Bauman, dice la voglia di comunità. Quindi dentro il salto di paradigma abbiamo tutti voglia di ritrovare una comunità perduta, sia una comunità politica, una comunità di interessi, una comunità di passioni, o almeno parlo per me, se io riuscissi a ritrovare le passioni e le certezze che avevo quando stavo a Sociologia di Trento, ragazzi, non ne ho più, con tutti i disastri che questo aveva significato dal mio punto di vista, ma ci siamo capiti, no? Cioè quelle passioni non le ho più dentro, non ho più dentro quelle certezze da questo punto di vista, dentro il salto di paradigma. E allora però la voglia di comunità mi è rimasta dentro, voglio ancora comunque andare oltre, no, rispetto a questo. Ed allora, partendo dalla comunità di destino intesa come lo dice Borgna, il problema è capire che questa voglia di comunità che riempie il vuoto, virgolette, di una società senza classi, perché questo è il perché prima anche le classi davano le certezze, che non vuol dire senza classi che non esistono più i poveri e gli ultimi, vorrei essere chiaro, non esiste più quella categoria identitaria forte, produce tre grandi comportamenti collettivi. E qui entriamo già nel merito, di cui il Nord-Est è un grande laboratorio. Primo comportamento collettivo, la voglia di comunità può precipitare anche nella produzione di comunità rancorose. Io ho scritto un libro sul il rancore per spiegare cosa stava avvenendo nel nord del paese, molto semplice. Il devoto Oli dice, dicasi rancorosa, una persona che ritiene di aver subito un torto o altrimenti che non gli sia riconosciuto un merito. Voi uscite di qua e fate, cioè, tutti, mettendoci tutti quanti noi, ma secondo voi, uscendo di qua, i rancorosi ci sono o no? Cioè, un po' anche tutti noi siamo dentro questo discorso qua, perché riteniamo che non ci sia stato riconosciuto un merito o di aver subito dei torti. Quindi è il processo che ha riguardato, ad esempio, il capitalismo molecolare del Nord-Est, gli artigiani, eccetera, e ovviamente quelli che per tutta la vita, cioè io quando li intervistavo, cioè, avevano messo al lavoro tutta la famiglia, lavoravano dalla mattina alla sera, avevano fatto le loro impresine, erano riusciti a costruirsi la loro antropologia estetica, fatta di villetta, capannoni, il giardinetto con i nanetti e la BMW in garage. A un certo punto gli è sparito tutto. E hai voglia che il rancore. Poi i più matti gli fanno il tanco, ci siamo capiti, ma il rancore invece serpeggia dentro sta roba qua. Ma è il salto di paradigma, l'ipermodernità. Io la prima volta che ho sentito parlare male della globalizzazione, non è mica stato dal mio amico Casarin, che è quello che aveva organizzato il No Global a Genova, è stato a delle assemblee della Confartigianato in giro per il Nord-Est, che erano rancorosissimi rispetto a quelli che facevano dumping, che lavoravano col basso prezzo, i cinesi, eccetera, ovviamente. E diceva, questa globalizzazione che ci arriva in casa ci uccide, ok? E da lì il rancore, eccetera, eccetera. E la comunità rancorosa significa pensare che sia possibile costruire la comunità qui e subito. E devo dire che questa città, da questo punto di vista, è stato un laboratorio. il vostro sindaco per un periodo ha detto questa è una città che si ricostruisce come comunità rinserrata e chiusa. Dibattito. Con consenso, non senza consenso. Perché, dice, Verona deve essere un modello rispetto a questo. E quindi deve immunizzarsi rispetto ai processi. Ecco come si costruisce la comunità rancorosa. Adesso ne vedremo delle belle, che segue il dibattito politico tra lui e Salvini, capisci? Sarà interessante capire l'evoluzione di questo concetto di comunità rinserrata rancorosa, perché mi pare di capire che invece Tosi dica l'apriamo un po' di più. Non lo so, voglio capire, seguo con interesse, no, è un laboratorio. Però questo è il punto, capite cosa significa la comunità rancorosa? La comunità rancorosa è quella che io ho visto, tanto per fare degli esempi, che non sono solo il nord-est, quando con Gadlerner, che è stato qua anche prima di me, ci siamo occupati del problema dei Roma a Milano. Siamo andati, insomma, c'è stato un periodo che una comunità Roma è stata mandata in un comune della periferia di Milano, e poi gli hanno bruciato le tende, eccetera, eccetera. Allora, io sono andato lì e prima sono andato in parrocchia, dove ovviamente era più o meno la Natale il periodo. Il prete, giustamente, era un antisignano del Papa di adesso, e quindi faceva le sue belle prediche dicendo no, dobbiamo accogliere, eccetera, eccetera. Sono andato da lui e gli ho detto, ma allora, lui mi ha detto, no, guarda che la mia comunità parrocchiale, c'è un nome preciso, la struttura che si occupa con la parrocchia di gestire i problemi, voi forse lo sapete meglio di me, ecco, guarda che il consiglio pastorale è tutto là intorno ai Rom, perché hanno il problema che siccome sono arrivati i Rom gli si deprezza il prezzo della casa, e quindi dice che ci posso fare io, figliolo, io ho predicato ma il consiglio pastorale è tutto là. Allora sono andato dal sindacato e il sindacato mi ha detto no, guarda, i miei iscritti, anche quelli del sindacato pensionati, sono tutti là perché hanno scambiato accendere i fuochi intorno al Rom come se fossero la festa dell'unità, e sono là che si fanno le braccioline. Ho capito lì che le due grandi culture del Novecento, vedete come esemplificamente la cultura cattolica e la cultura social comunista, no? Erano a fronte di questo in imbarazzo, perché il problema era l'immunizzarsi, e quando sono andato intorno ai fuochi i vecchietti pensionati erano tutti contenti e tutti quanti mi hanno detto oh che bello, non uscivo da casa da tempo, ho ritrovato la socialità, siamo tutti qua, siamo tutti qui, siamo la comunità del paese. Ho detto è bella la comunità del paese per bruciare i Rom, chiaro? Quella è una comunità rancorosa. Okay, quindi attenzione a questi processi che io ho visto nel micro, ma poi nel macro sono molto più ampi. Okay, comunità rancorosa. Per fortuna, arriviamo sempre al nord-est, oltre ad esserci la comunità rancorosa, c'è una diffusa comunità di cura a cui presumo che voi apparteniate, perché chi arriva qui alle 18 a discutere di queste cose non può che sentirsi appartenente alla comunità di cura, mi spiego. La comunità di cura è fatta ovviamente anche, sempre per fare un po' di ironia, dall'esercito dei buoni, quindi la fondazione, ho visto che ci sono anche le sorelle che mi sono venute a prendere, tutta sta roba qua, è bella. E il nord-est è pieno giustamente di comunità di cura. Quando io sono andato nella ex Jugoslavia, mandato dal Consiglio d'Europa come mediatore dei conflitti, figuratevi voi, ho scritto anche un libro che era La comunità maledetta, è chiaro? Perché ho visto la comunità maledetta lì, e la comunità maledetta l'ho vista, torno indietro ma poi torno sul nord-est, l'ho vista quando ho dovuto mettere intorno a un tavolo su progetti di sviluppo locale, dopo la guerra, che c'era il problema, guerra civile, c'era il problema di rimettere in piedi un minimo di agricoltura, un minimo di allevamento di polli e di conigli per mangiare, per ricominciare questo. Ho dovuto mettere intorno al tavolo le donne serbe e le donne bosniache, a cui dall'una e dall'altra parte l'una e l'altra aveva scannato il marito. Puoi immaginare. Quella era il nome del sangue e del suolo della religione. Quella era la comunità maledetta. E devi rimettere in piedi un discorso di questo tipo. Per questo ho scritto, ho usato il termine comunità maledetta. Torno al nord-est. E quando ero nella ex Jugoslavia, era pieno di volontari che si mettevano in mezzo, che arrivavano da qua. Ma arrivavano là a fare i volontari. Tornavano in trio ed erano ovviamente... E io mi ricordo proprio le serate passate con loro, con queste associazioni alpine, cioè erano tutti là a cercare di aiutare gli ultimi. E dicevo, ma guarda che se sei qui a metterti in mezzo, non puoi arrivare là e dire che sono tutti, è chiaro? Devi cercare di avere un minimo... No, dici, no, nell'altra roba. Quella è casa mia, ho capito, quella è casa tua, ma cioè, è casa loro anche questa roba qua, dove siamo in mezzo al conflitto, eccetera. La comunità di cura è fatta, quindi ovviamente da associazioni benemerite come questa fondazione, ovviamente, volontariato, associazionismo, conoscete tutti, in ogni paese del nord-est c'è tutto, ma arrivo fino all'Associazione Nazionale Alpini, mi capite? Anche quella è pezzo della comunità di cura, perché se io penso, ne discuto spesso con il mio amico Revelli, sia io che lui abbiamo avuto i genitori alpini che hanno fatto la tragedia di Russia e quindi capiamo benissimo cosa significa per Nuto Revelli essere stato un capitano degli alpini o per mio padre aver fatto la ritirata e quindi avere in quel meccanismo un meccanismo identitario rispetto a questo, perché c'è dentro il senso della tragedia dell'Europa di cui parlavo prima, è chiaro? È quella tragedia che ti dà il senso, no? Ok. Quindi ci metto la protezione civile, voi dove siete efficientissimi, è chiaro, no? C'è tutto. Poi ci metto l'impresa sociale che si occupa della crisi del welfare, no? Quante sono le imprese sociali che si muovono in questo? Aggiungo, nella comunità di cura io ci metto anche tutte quelle professioni del Novecento che avevano dentro il welfare la finalità dell'inclusione. Quindi lo dico con degli esempi. Far bene l'insegnante significa fare comunità di cura, perché tu ti occupi di una cosa fondamentale che è l'educazione, che è immettere nella vita, immettere dentro. Far bene il medico, far bene l'infermiera, far bene lo psichiatra, far bene l'assistente sociale. Si potrebbe andare avanti con n professioni, anche far bene il sociologo da alcuni punti di vista, no? E non fare solo marketing, siamo capiti, significa produrre coscienza sociale rispetto a questo. Nella comunità di cura, dibattito aperto, ogni tanto litigo con la Camusso, per me anche il sindacato è un pezzo della comunità di cura. Cioè, o il sindacato cambia e non è più solo rappresentanza corporativa degli interessi, ma diventa comunità di cura e quindi ritorna ad essere sindacato di territorio, le mutue, l'auto-organizzazione. Ovviamente dentro i tempi che sono cambiati completamente, in forma moderna. Anche quello è un pezzo della comunità di cura. E lo dico perché l'ultimo canto del cigno del sindacato del Novecento sono stati 3 milioni di cofferati, che era la classe operaia che faceva vedere tutta la sua forza per contare di più nella concertazione con lo Stato. Il sindacato della Camusso, 1 milione di soggetti, benissimo, non è un problema dei numeri, è un sindacato che ha messo assieme la dimensione del sociale. E quindi io gli ho detto, guarda che tu cos'hai organizzato. Ma prendere atto di questo non è una cosa dispregiativa, anzi, operai le cui imprese non ci sono più, pensionati, ti dicono tutti che non ce la fanno arrivare alla fine del mese, quindi poveri, precari e sciagurati vari, 1 milione di virgolette di un sindacato del sociale che non è più il sindacato della potenza del lavoro, e quindi un pezzo della comunità di cura. Per fortuna c'è questo. E in questo siamo tutti un po' schizofrenici, un tantinello rancorosi e un tantinello dentro la cura. Però qui siamo tutti l'esercito dei buoni, ok? Perfetto, no? Io compreso, quando siamo in questo ruolo ragioniamo da questo punto di vista. Allora, dico sempre questa battuta a questo punto delle mie conferenze. Se io ragionassi ancora come ragionavo quando ero a Trento, la soluzione del problema è semplice. Cosa avrei fatto allora? Avrei mobilitato la comunità di cura per dare in testa alla comunità rancorosa e avrei risolto il problema. Siccome ho oltrepassato i 60, dico che ci ho provato tutta la vita e abbiamo sempre inesorabilmente perso. Ogni volta ha sempre vinto il rancore, sotto varie forme, ma comunque ha sempre vinto il rancore. E quindi, cioè, il problema non è più solo dire, vabbè, mobilitiamo la comunità di cura, che poi molto spesso la si vede anche nei risultati elettorali, eccetera, no? Contro. E quindi mobilitiamo le due cose. Poi adesso non si capisce più niente, perché non si capisce quanto di rancore sta con Grillo, quanto di cura. Avete capito? Poi arrivo, sarà lunga la cosa, però arrivo anche alle ultime fenomenologie politiche rispetto a questo. È chiaro? Cioè, c'è un po' dappertutto, serpeggia un po' dappertutto. Okay. Il problema è, io mi interrogo sulla terza tipologia, o quarta, se pigliate quella di Borgna, comunità di destino, comunità del rancore, comunità di cura, la quarta è la comunità operosa. Il problema è, rimanda al modello economico, a quale economia verrà rispetto a questa, la transizione rispetto a questa. E qui la faccio breve, però e questo è un nodo importantissimo, perché io ritengo che la crisi non è un semplice passaggio per tornare alla situazione precedente. La crisi è una metamorfosi. Quindi il vero problema è che se dentro la metamorfosi, che rimanda al metamorfosi del modello produttivo, delle forme di convivenza, eccetera, riusciremo lentamente a delineare un processo in cui comunità operosa e comunità di cura avranno la forza di prendere per mano, non spaccargli la testa, prendere per mano gli impauriti che sono rancorosi, perché il problema, la gente ha paura, molto spesso è la paura, che la paura del futuro, la paura dell'incertezza, eccetera, che fa sì che tu ti organizzi in questo modo. Quindi il vero problema è capire se avremo mai la forza di prendere per mano gli impauriti e avere un'idea di futuro rispetto a questo. Questi sono i due elementi teorici. Quanto tempo ho ancora? Sono già quarto d'ora. Questi sono i due elementi teorici, però credo di non aver fatto solo teoria, perché ogni volta sono andato su processi di esemplificazione. Allora, detto questo, cosa sta succedendo nel Nord-Est? Fate queste premesse a cui farò riferimento. Nel Nord-Est è finito un ciclo. L'ultimo libro che ho scritto, ho scritto un libro che si chiama Il capitalismo infinito. La cosa più importante del titolo è il trattino, in trattino finito. Cioè, ecco, perché dato per scontato che il Nord-Est non è mai stato fordista, e qui vado proprio in maniera tranchant, non avete mai avuto la Fiat, non avete nemmeno la company town, non avete nemmeno la città regione, è chiaro? A differenza di Milano, Torino, siete ancora qui che litigate, virgolette, su, poi volete fare l'area metropolitana con Venezia, follie, cioè, siamo capiti? Perfetto, vabbè, non entro nel merito. Vabbè, però siete ancora qui, Verona si sente quadrante Europa, con tutto ciò che questo significa, siete ancora qui che litigate gli aeroporti, come li mettete assieme, Verona, Brescia, le reti funzionali a entrare nell'Europa e nella globalizzazione a dettaglio. Comunque il vero problema, voi siete stati il vero laboratorio del post-fordismo italiano. Il post-fordismo italiano si è sviluppato nel nord-est, che è quello che era basato sull'impresa diffusa, sintesi, quello che io ho chiamato il capitalismo molecolare. Il capitalismo molecolare era fatto da tracce e voglia di comunità basate fondamentalmente, se uno ci pensa, su un'antropologia che voi conoscete benissimo. Il capitalismo molecolare era quella impresa che nasceva come impresa mediocre, non voglio offendere nessuno, nei sottoscala, ok? Erede di una tradizione agricola molto spesso, no? Poi questo microcapitalista, che se tu lo chiamavi capitalista si offendeva perché riteneva fosse un brutto termine, no? Che erano poi artigiani, piccoli imprenditori, hanno costruito una loro rete che era basata con un rapporto con il sindaco imprenditore, non di se stesso, ma i sindaci li conoscevate, e quelli da cui gli imprenditori andavano dicendo: guarda che la mia impresa è cresciuta un po', devi fare l'area artigiana attrezzata. Il sindaco convocava il consiglio comunale, chiamava il geometro, non esistevano ancora gli architetti, piano di sviluppo, e si facevano queste belle aree artigiane attrezzate con cui ci siamo magnati metà del territorio, però. E quindi veniva avanti questo. Poi, dato dal sindaco, andava in banca trovava la banca locale, il direttore, che sapeva tutto. Se andava in chiesa, se aveva l'amante, se giocava, eccetera. Non aveva bisogno di Basilea 3. Gli dava il fido in base alle conoscenze locali, ok? E quindi non c'era bisogno del computer, e Basilea 3 o Basilea 4, no? Era uno che sapeva, dice, vabbè, questo c'ha l'amante ma non gioca, è un buon lavoratore, va bene, ok, il fido, ok, perfetto, banca locale. Poi c'era maresciallo dei carabinieri e la maestra, uno vedeva, questa era la comunità, la filiera era questa roba qua. E il parroco e l'oratorio, e dall'altra parte marginalmente la sezione del partito, ma non c'era perché la Democrazia Cristiana faceva tutto. Ok, perfetto. Questo era il modello che noi abbiamo messo al lavoro ed è un modello che ha prodotto una modernità incredibile, è chiaro. Siamo partiti da lì, da quello che Franzina chiama la transizione dolce, o che un altro studioso, che Giorgio Foa, chiama il metal mezzadro, cioè metà mezzadri e metà metalmeccanici. Tant'è vero che mi ricordo, quando io facevo ancora ricerca di territorio, andavo a intervistare questi qua, e questi qua alla fine, io andavo a parlare con loro delle imprese, di come andava, eccetera. Poi alla fine diceva: dottor, la porto io in un posto, e dicevo: chissà dove mi porta. Poi ho scoperto che mi portavano tutti nello stesso posto. Il vero problema loro era che poi mi portavano a casa loro, che tendenzialmente era su una collinetta circondata da una vigna con dei sistemi d'allarme della Madonna, e dentro poi mi portavano in cantina, perché il loro problema è che avevano fatto l'impresa ma avevano continuato a fare il vino eccellente, cioè che gli rimandava l'antropologia profonda da cui erano partiti. Dice: guardi, io sono, venga qui in cantina da me. Ma gli ho detto: ma lei non fa scarpe? Cioè, ci capiamo. Dice: sì, però faccio anche un vino. E poi lì c'era la cena del maiale, c'era tutte le robe, ti invitava. Perfetto, okay. Questa era la dimensione. E in nome di questa cosa qua, l'impresa era un progetto di vita. L'impresa era il progetto di vita ed era il front office con la comunità. Era quella cosa per cui quando si ritrovavano la sera con la moglie dicevano: ce l'abbiamo fatta, e quando andavano al bar era la dimensione di questo. Bene, Io ho scritto un libro e li ho celebrati, i capitalisti molecolari, non le molecole, le vedete dappertutto, eccetera, eccetera. Sono quelli per cui la Pedemontana Veneta è un obbrobrio dal punto di vista estetico, architettonico, eccetera, no? Ecco, non c'è la strada, ma se uno cerca di percorrere in orizzontale si perde in un blocco di capannoni come la Pedemontana Lombarda, non è che è un problema, è anche uguale, identica rispetto a questo. Il problema è che questa fase storica è finita, ma non è finita solo per la crisi, attenzione, è finita perché è venuta meno il modello antropologico profondo che ci stava dietro. Tant'è vero che me ne sono occupato. Io ho avuto degli amici, perché poi diventi amico di questi soggetti, li studi, ci lavori, non è che poi ci fai dell'ironia, ma però poi è gente che ha costruito, che ha fatto delle cose. Cioè, perché si sono suicidati molti? Perché l'impresa era il loro progetto di vita. E cos'è che non funziona più? Non funziona più quel meccanismo per cui il problema era mettere al lavoro la famiglia, la comunità e quei soggetti, anche perché quei soggetti che vi ho descritto prima non contano più niente. Faccio un esempio. Oggi se hai un problema sullo sviluppo economico non puoi più andare dal sindaco che te lo risolve. Il sindaco ti dice, oh fioi, io ho già da occuparmi dei poveri, mica posso occuparmi anche dell'impresa. È chiaro? E dice, al massimo vai in regione, al massimo. Cioè, no, al minimo, poi dopo dici in regione ti dicono: no, guarda, il problema è europeo, siamo capiti? Cioè, il problema sta a Roma, a Roma no, il problema sta in Europa, quindi, ok? Il parroco, insomma, anche lui ha avuto le sue delegittimazioni dentro questo processo qua. La maestra non ne parliamo, tendenzialmente una precaria che ha un po' di difficoltà a sfangarsi la vita, siamo capiti? No, perché poi questo. Maresciallo dei carabinieri? No, perché il problema, anche l'economia illegale ha fatto dei salti di discontinuità, non ci sono mica più i ladri di polle, è chiaro? C'è altri meccanismi rispetto a questo, che ho citato, ma li ho citati tutti. Quindi il vero problema, e soprattutto quello che non ha funzionato, è l'eredità imprenditoriale, cioè il passaggio generazionale. Se tu parli con loro, il vero trauma l'hanno avuto quando il fiol non ha preso in mano l'impresa. Quindi quel meccanismo lì è un meccanismo che ha alla base non più riproducibile i meccanismi antropologici che l'hanno prodotto. Ecco perché lo chiamo, quello è capitalismo finito. Cioè è finito quel ciclo. Cioè, il Nord-Est non potrà più ripartire dalle tre C, campanile, comunità e capannone. Anche perché se continuate a costruire capannoni, tra un po' non potete più abitare. Cioè, questo è un problema, anzi, il problema è l'opposto. È come, cosa farete dei capannoni dismessi? Questo è il vero problema strategico rispetto a questo. Quindi quella fase lì è finita. Attenzione! Quella fase lì ha avuto una sua legittimazione politica e il leghismo e il berlusconismo l'hanno rappresentata. Non c'è dubbio, sto parlando tardo Novecento, ma la base era questa, era la base sociale del leghismo e del berlusconismo. Lui mi pigliava in giro. Io ho sempre detto ai miei compagnucci della parrocchietta, guardate che dobbiamo occuparci di questi, perché se non ce ne occupiamo, giustamente se ne occupano gli altri e hai voglia tu. È arrivato Veltroni quando i buoi erano scappati dalla stalla e poi l'unica cosa che ha fatto, ha preso un imprenditore, non entro in bene, ci siamo capiti. Ecco, proprio non avendo capito niente. Con il tuo amico Viviani, questi erano i ragionamenti che si facevano allora quando eravamo al CNEL, figura con Derita. Okay. Cioè, occuparsi di questo. La questione settentrionale, per capirci, nasce lì che non è più oggi la stessa cosa. Attenzione. La questione settentrionale nasce da una composizione tecnico-produttiva post-fordista che chiede più spazio. Questo è il punto vero che andava capito. Però quel ciclo è finito e quindi la Lega di Bossi non esiste più, ma non perché non esiste più Bossi, perché è finito quel ciclo. Tant'è vero che il problema non è la secessione, ma è come riposizionare la dimensione del territorio come spazio di posizione, spazio di rappresentazione dentro i processi di cambiamento. Arriverò in conclusione a questo. Quel ciclo è finito. Cosa conta oggi? Però, perché io dico capitalismo finito, ma c'è il capitalismo infinito. Il capitalismo infinito è fondamentalmente fatto da due soggetti. Uno, il capitalismo delle reti. Due, le medie imprese. Parto subito dalle medie imprese, così ci capiamo. Quel pulviscolo selettivo si è andato lentamente verticalizzando e selezionando in alcune medie imprese leader. Ce ne sono. Il nord-est è fatto da medie imprese che si sono irrobustite e sono cresciute, che sono quelle famose che stanno nei tassi di internazionalizzazione, che fanno l'export, che vanno benissimo, a fronte di quelli che rimangono sul territorio, che vanno malissimo, ok? Ecco, adesso io ho schematizzato, poi ci sono dimensioni intermedie, ma non sto facendo una lezione di economia. Quindi questo è il punto. Ma l'altra cosa, il capitalismo delle reti è fatto da tutti i processi che portano nei flussi. E mi spiego. Le banche sono capitalismo delle reti. L'alta velocità, le reti, è capitalismo delle reti. I porti, gli aeroporti, gli interporti sono reti. Quindi il problema è come un territorio ha dei nodi di rete funzionali a rapportarsi ai flussi. Quindi il problema, se arriva o non arriva l'alta velocità, non è solo una questione di trasporto, è una questione economica. È chiaro? Con tutto ciò che significa. Il dibattito che vedete adesso, Verona, Venezia, Brescia, l'accorpamento, gli aeroporti, le fiere sono capitalismo delle reti. E voi siete una città che è un nodo di rete fondamentale. Quindi siete una città importante da questo punto di vista. Sonnacchiosa ma importante. Perché quadrante euro, cioè tutta una serie di nodi di rete tra il nord-ovest e il nord-est passano da qua. Ma non solo. In orizzontale e in verticale rispetto al Brennero, eccetera, eccetera. Che significa l'Europa. È il vostro spazio di posizione. Quindi il problema è: qual è il vostro spazio di posizione? Ragionare sullo spazio di posizione e ovviamente avere uno spazio di rappresentazione. Allora, per farla breve, per chiudere rispetto a questo, nei prossimi anni ne vedrete delle belle, sia sullo spazio di posizione che sullo spazio di rappresentazione, essendo molto schematici. Sarete chiamati, evolvendosi il modello del capitalismo molecolare, a ragionare su uno spazio di posizione rinserrato in cui riprende importanza, ad esempio, lo spazio della nazione rispetto alla dimensione dell'Europa. Primo dato, che riguarda il territorio. Dibattito aperto, io non entro nel merito, chiudo con un'agenda dei problemi, non dando la soluzione, ovviamente. Primo punto, Due, ci sarà un dibattito aperto, ad esempio anche su spazi macro-regionali. Le macro-regioni non sono una cosa cattiva in sé. Basta aver letto il libro di Magris, Danubio, e la macro-regione danubiana appare, non c'è dubbio. Appare, uno segue quella roba lì, c'è la macro-regione. Le macro-regioni sono tre attualmente, riconosciute dall'Unione Europea. Quella lettone, cioè quella su, Estonia, Lettonia, cioè quindi c'è una macro-regione che l'Unione Europea riconosce. Quella danubiana è la macro-regione adriatica. Pensate, a cui voi appartenete, che cioè, non sa niente adesso. Verrà firmato un protocollo della macro-regione adriatica, adriatica ionica, che quindi mette assieme la Calabria, eccetera, macro-regione. Poi c'è il dibattito della macro-regione alpina, macro-regione. Quindi non è che vi dico che dovete occuparvi di queste cose, intendo dire che gli spazi di riferimento in cui eravate tranquillamente immessi, che erano il comune, la provincia, la regione, magari anche autonoma con Leon, non basta più, cioè c'è un problema di spazio, di ridisegnare lo spazio. Ovviamente in cui verrete chiamati, ovviamente, perché ognuno poi cerca di ridisegnare il proprio spazio di posizione dentro la geoeconomia, la geopolitica, come può. Allora dice, facciamo il referendum, vogliamo l'autonomia, ok. Cioè, sono dibattiti che verranno avanti, che rimandano a questioni economiche, sociali e politiche di cui ho parlato prima rispetto a questo. Ultimo punto, e ho finito davvero, molto dipenderà, ed è il segno di speranza che io ho, se noi usciremo con un meccanismo che io chiamo, usciremo dalla crisi, eccetera, rimando al discorso della comunità operosa, e uso una parola retorica che conosciamo tutti, che è green economy. Intendo dire che le ideologie che ci sono ancora, che non sono più quelle del Novecento, ma sono altre, le ideologie dentro la crisi sono fondamentalmente quattro. Vado, ancora cinque minuti. Prima ideologia, che a un esercito dei buoni e una comunità di cura come voi forse interessa anche, che è quella del mio amico Latouche, che dice... Bravissimo, ottimo. Vedi che il mio amico Latouche dice: il capitalismo ha fallito. Basta villette, basta nanetti, basta capannoni, cioè abbiamo finito. Torniamo alla decrescita serena. Io ogni volta con lui mi scontro e dico: Serge, per fare la decrescita serena nella pedemontana veneta, nella pedemontana lombarda, bisogna usare i carri armati e deportare metà della popolazione, come Stalin ha deportato i culacchi rispetto al problema dei contadini. Perché vai a dire ai miei capitalisti molecolari che devi fare la decrescita serena, questo ti guarda e dici: uè, che vuol dire? Ma... però ok, però attenzione su alcune problematiche. Lui ha ragione, il modello di sviluppo non basta più, il modello di sviluppo è andato oltre, eccetera, non c'è dubbio, è un campanello assolutamente importante. Seconda ideologia, che è quella che dice: ma chi se ne frega del debito? Che la dicono soprattutto quelli che non hanno usufruito del debito nel Novecento, cioè noi, cioè quelli di voi, perché io poi sono un lavoratore autonomo, che hanno la pensione, ovviamente, perché quelli lì l'hanno usufruito. E ci sono giustamente quelli che la pensione non l'avranno, che dice: ma chi se ne fotte del debito? Mica l'ho fatto io, l'ha fatto quello lì che piglia la pensione. E allora tu gli dici: occhio, che se noi non paghiamo il debito, chi paga non sono quelli che stanno in alto, sono quelli sempre che stanno in basso, però seconda posizione. Terza posizione, che è quella che io chiamo la morfina tecnocratica, il cui più insigne interprete è stato Monti, i bocconiani Monti, sono quelli che dicono: tranquilli, una botta di qua, una botta di là, un po' di spread qua, ma tutto torna come prima. Non è vero, non torna nulla come prima. Chiaro? Perché anche lo spread è andato giù, ma la povertà aumenta. Ci ha capito? È andato giù per quegli altri meccanismi, ma non per meccanismi sociali. Ok? Quarta posizione, quella che dice verrà un altro modello di sviluppo. E tutto quanti dicono green economy. Altra parola retorica, perché se la si usa come green, se la si usa come economy, molti ti dicono, ah, sono d'accordo, facciamo la nuova bolla speculativa, la facciamo con l'acqua, il grano, il riso, cioè i beni, le risorse e 10 commodity che quotano al mercato finanziario, sta roba qui, economy. Se la facciamo come green, viene fuori la TUS, dice. Tenerle assieme è difficile. Io credo che green economy significa il capitalismo che incorpora il concetto del limite, che non è una cosa... Uno, il concetto del limite. Uno, un po' problematico. Uno, perché non ho mai visto il capitalismo che incorpora il concetto del limite senza un po' di conflitto. Perché dice, se io non c'ho chi fa resistenza, vado avanti. E quindi il problema della resilienza sociale è importante. Due, perché per mettere dentro nel modello produttivo del Nord-Est il concetto del limite, che significa produrre in altro modo e nuove merci, ce ne vuole. Però ovviamente è un processo che lentamente è iniziato. Il mio amico Micelli, che parla dei makers, si è capito, no? Quelli, gli smanettoni, eccetera. Quindi, ad esempio, io ho una teoria molto banale che vi dico. Io penso che alcuni problemi gravi che ci sono, disoccupazione giovanile, eccetera, si possono incominciare a risolvere se noi regalassimo ad ogni capitalista molecolare uno smanettone. Cioè, nella figura idealtipica dello smanettone io ho in mente i vostri figli, io figli non ne ho, ma insomma conosco, i figli che tu arrivi a casa, sono lì che smanettano in una maniera incredibile, però sono disoccupati. Però hanno una capacità di muoversi nella rete, di fare la community, che è altra cosa dalla comunità, di fare la community, e hanno una capacità di informazione sulla tecnologia importantissima. Poi vai in queste fabbrichette e precipiti in una roba in cui dici, ma no, ma io so fare le cose, no? Cioè nel sapere contestuale. Dico, ma viva Dio, se li mettessimo assieme, incominciamo a produrre altre merci, nuova logica, con reti più lunghe, ok? Questa è la grande green economy, significa questo. E ovviamente queste sono cose che vengono, significa la comunità operosa che viene avanti rispetto a questo. E ovviamente un modello produttivo a cui corrisponde, però non si fa green economy se non si fa green society. Questo è il punto vero, cioè se non c'è una dimensione della capacità della società, arrivata a questo punto del ciclo, di cambiare la sua immagine di futuro e di andare avanti. Con questo vi lascio, questa è l'unica traccia flebile di speranza che ho. Grazie.
Allora, grazie molte, davvero una relazione ricchissima e bella, lo sappiamo. Io rinuncio a tutti i miei interventi, abbiamo un quarto d'ora perché c'è un treno poi dopo.
Si può evitare il dibattito?
No, almeno due, tre domande, vi chiedo brevità, il professore sarà breve, facciamo uno, due, sono già alzati e tre, ecco.
Allora, andavo lo spunto primo, intanto ci ha fatto parecchie possibilità di argomenti di sviscerare, ma moltissimi, e di riflettere. È molto ghettiano quando dice della comunità operosa, perché nel Faust dice rimaniamo qui, è così bello quando vede la comunità operosa. Ora dico perché questi fenomeni, lei mi dirà, Nord-Est è totalmente diverso. Nel 90 i tedeschi venivano a vedere il capitalismo molecolare, proprio. Mentre loro si sono evoluti e non hanno problemi di esportare le loro i loro prodotti e che. Oltretutto Green Economy, scendevo con l'aereo a Berlino, moltissime pale eoliche, moltissimi pannelli solari, piste ciclabili, la città vivibile, cioè c'è una programmazione. Io quando voglio stuzzicare il Veneto, i Veneti, quando scio, io mi sento trentino, sono trentino, dico, ma pensate voi, se voi foste rimasti sotto l'impero austro-ungarico, l'Austria avrebbe messo da una parte le aziende agricole, dall'altra i capannoni e tutto, con la viabilità e il fluviale. Allora si incazzano ancora di più. Scusi.
Aspetta, c'è il ragazzo dietro e poi il signore qua davanti. Raccogliamo tutti e tre.
Sì, una domanda velocissima. Nello scenario possibile di un'Europa, diciamo, a due velocità, quale potrebbe essere lo scenario del nord-est o del nord Italia?
Bella domanda, sì. Terza.
Eccolo qua, signore.
Nel recupero del territorio, il pensiero di Gianfranco Miglio può ancora interessare o Salvini e Sche Company l'hanno proprio
okay.
Sotterrato?
Interessante. Parto dall'ultima domanda, però dall'ultima risalgo. Allora, il pensiero di Miglio, per fare, siccome la domanda è precisa, sta oggi non certamente dentro il nazionalpopulismo di Salvini, che è molto più ungherese come punto di vista. Se noi dobbiamo avere un modello di riferimento, non era Le Pen, è l'Ungheria come modello, che siede ufficialmente dentro il Partito Popolare Europeo in Europa. Ne discutevamo prima, io sono stato a Budapest ospite dell'Istituto Italiano di Cultura a ragionare dell'Italia, vi garantisco che il modello è quello lì, un po' di antisemitismo, un po' di anti-immigrati, un po' di anti-Europa, eccetera, eccetera. Quello è il modello, è tutto temperato con una logica di modernità e di resistenza rispetto ai processi di e l'euro, eccetera. Più ancora che la Le Pen, per capirci, è più quel modello lì. E Miglio non era questa cosa. Lo difenderebbe anche il mio amico Cacciari da questo punto di vista. E il pensiero di Miglio sta dentro, se lei è interessato, a libri di Stefano Bruno Galli, edito da Guerini Associati, che è il teorico dolce della macro regione alpina di Maroni. Ok? Le ho risposto bene? Rispetto al dibattito interno. Non è Tosi nemmeno, che invece è la ricostruzione del centro, e però non è nemmeno Salvini. Se lei è interessato a quel filone lì, vada su questo. Risposta facile. Due, l'Europa a due velocità già c'è, è chiaro? Ecco, per capirci, cioè l'euro a due velocità già c'è nei fatti, ecco. E capisco che il nord-est, vedendo la desertificazione del mezzogiorno, dice: ma io sto nel primo. Nei fatti, anche col ragionamento che farò dopo, non starà mai nel primo, perché anche rispetto al capitalismo renano, dove torno dopo nella risposta alla prima domanda, noi siamo subfornitori. Rispetto al processo produttivo tedesco, la piattaforma produttiva del nord-est è una piattaforma di subfornitura, non di fornitura, chiaro? Cioè noi, se si ferma la Volkswagen o se si fermano la BMW, noi abbiamo più di 100.000 imprese che stanno dentro questo ciclo, che partono da qua, è chiaro? Quel produttore, quel famoso imprenditore quotato da Veltroni al PD, fa tutte le antenne delle radio e delle macchine, per capirci, della BMW, della Volkswagen, eccetera. La sua impresa è sta roba qua, è chiaro? E quindi non è che è alla fine del ciclo, non all'inizio, poi innova tecnologicamente, eccetera. Quindi il discorso dell'euro a due velocità verrà avanti, ma se viene avanti l'euro a due velocità, pensa te, ironia della storia, la secessione non la fanno gli ultimi, la fanno i primi. Cioè è la Germania e gli stati del nord che dicono alla Germania di secedere dall'Europa, e quindi una secessione verso l'alto, non verso, è chiaro? Di chiamarsi fuori rispetto a questo. Quindi, e anche qui ne vedremo delle belle, perché giustamente gli dice, ma dopo quale sarà il mio spazio di posizione? Dove sto mi? Ok, e arriviamo all'ultima domanda, che dice, per nostalgia dove sto? Nella Mitteleuropa. E quindi viene fuori il mito asburgico, viene fuori tutta sta roba qua. No. Il problema è che ci sono due temi con cui vi lascio. Allora, punto primo, dovete capire che ci sono più capitali, non esiste un unico capitalismo. In Europa ce ne sono almeno cinque. Allora, c'è, anche qui molto telegrafico, c'è il capitalismo anglosassone che ha come punto di riferimento la borsa di Londra, ok? Funziona in questo modo: l'impresa è una molecola del capitale, se non è quotata in borsa non esiste. Uno dice noi siamo un capitalismo inglese, no, ok, basta vedere quanti sono, borsa di Londra. Poi c'è capitalismo renano, che è quello tedesco, è uscita dalla crisi facendo grande impresa, grande sindacato, grande banca, cogestione al vertice. Qual è il modello? Poi c'è il capitalismo dei cugini francesi, che è sempre stato basato sulla capacità dello Stato di intervenire, la statualità, l'impresa di Stato. Se voi guardate, quella è la forza, virgolette, in crisi della Francia. Poi c'è il capitalismo anseatico, le città anseatiche erano Amburgo, eccetera, che, che va dalle Fiandre fino alla Finlandia, quello dove si fa la Nokia, per capirci, no? La Danimarca, quella parte lì. E poi noi siamo capitalisti di territori, anche dove c'era il Cecco Beppe. Nel senso che il nostro è il capitalismo di territorio, che non è l'ultimo, l'ho citato per ultimo, noi siamo un capitalismo di territorio rispetto a questo. E quindi il problema è tenere assieme tutte queste cose. E ultimo punto con cui vi lascio: tutto il discorso dei cambiamenti, lei dice giustamente, ci fossero stati gli austriaci non avremmo magnato tutto questo territorio. Dico, siccome gli austriaci non ci sono stati, la realtà è questa, ok? Partiamo da questa realtà, ed allora il problema è cambiare e innovare il capitalismo di territorio, come ne ho detto prima, green economy, smanettone. Quando io dico smanettone, intendo dire mettere dentro la cultura dell'impresa che non si mangia il territorio, ma che lo mantiene e che sa che se fa un bel capannone in un bel posto, conservando il posto, vende di più. Ok, e in più mettere assieme Smart City e Smart Land. I prossimi anni verrete chiamati a modernizzare le città, ovviamente, qualità della vita, i temi che diceva prima, qualità della vita, qualità dei trasporti, eccetera. Il vero problema è che non è solo un problema di tecnologia delle città, è un problema di tutto il territorio, tenere assieme la Smart City, fare di Verona una Smart City senza montarsi la testa, perché mica è non è mica San Francisco, è una città media importante, ma tenendo conto di tutto il territorio che ci sta assieme, e quindi riprogettare un discorso di questo tipo. Grazie e arrivederci.
Grazie molte a tutti. La settimana prossima, che sarà venerdì, vi ricordo, Nadia Urbinati, non il mercoledì. Grazie, comunque tutto trovate sul sito.